Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 22 settembre, questo è il primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. All'Assemblea Generale dell'ONU, a confronto i grandi del mondo, il segretario generale Guterres, momento decisivo, l'impegno di tutti per una svolta storica. Poi la pandemia preoccupa la ripresa dei contagi, Haiti, urgente aiutare il paese dopo il sisma del 14 agosto e l'orrore alla frontiera USA-Messico con migliaia di migranti in condizioni disumane. Infine la marcia della pace che ha concluso la tappa molisana di The Last 20, il summit dei 20 paesi più poveri del mondo. Le 8:45 secondi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Il presidente americano Biden vuole aprire una nuova era di diplomazia e di pace dopo il ritiro dall'Afghanistan e assicura che gli Stati Uniti non cercano una nuova guerra fredda con la Cina. È il suo messaggio nel debutto come presidente della 76esima Assemblea Generale dell'ONU, tornata in presenza dall'inizio della pandemia. Forte l'appello alla coesione internazionale del segretario generale Guterres per una svolta storica, il servizio di Fausta Speranza.
Visione multilateralista di Biden, accento sull'importanza delle alleanze a partire da quella fondamentale, dice, con l'Unione Europea. Competizione non conflitto, ma ferma difesa della democrazia. Parole per il confronto anche nell'intervento di Xi Jinping. La Cina non invaderà né cercherà l'egemonia, dice il Presidente, definendo il suo paese un difensore dell'ordine internazionale. A richiamare Washington e Pechino era stato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il mondo non è mai stato più minacciato, aveva detto poco prima in apertura, spiegando il rischio di scontro tra due insiemi differenti di regole economiche, commerciali, finanziarie e tecnologiche. Una ricetta per i guai, aveva avvertito il capo dell'ONU, prima di citare l'incubo del riscaldamento climatico, gli sconvolgimenti dall'Afghanistan all'Etiopia, allo Yemen, ma anche l'ondata di sfiducia e disinformazione nel mondo. A proposito di Afghanistan, va detto che i talebani chiedono di intervenire. L'assemblea dura fino a lunedì prossimo. Per il momento di Kabul ha parlato il presidente iraniano. Raisi ha detto che insieme con le immagini di Capitol Hill è il segno della fine della credibilità dell'egemonia statunitense.
E in occasione della giornata internazionale della pace indetta dall'ONU, ieri il tweet di Papa Francesco. Ogni tempo è adatto per l'annuncio della pace, ha scritto il Santo Padre sull'account chiocciola Pontifex. Nessuna circostanza è priva della sua grazia. È urgente continuare ad aiutare la popolazione di Haiti, ancora traumatizzata dal terremoto del 14 agosto scorso. In un webinar organizzato da Caritas Internationalis è stata illustrata la grave situazione nel paese caraibico, dove la Chiesa è impegnata nell'aiutare la gente bisognosa di tutto. Sentiamo Amedeo Lomonaco.
È passato poco più di un mese dal terremoto che ha devastato Haiti, provocando la morte di oltre 2.200 persone. Il sisma è solo l'ultima ferita che mette a dura prova il tessuto sociale ed economico haitiano. Partecipando ad un incontro online organizzato da Caritas Internationalis, il cardinale Chibli Langlois ha detto che Haiti è un paese scosso da povertà, violenza e catastrofi. La Chiesa soffre con la popolazione ed è in prima linea nel cercare di portare aiuti e conforto. Il porporato ha poi lanciato un appello a tutte le Caritas e agli uomini e alle donne di buona volontà affinché aiutino la popolazione di Haiti ad uscire dalla situazione catastrofica che vive il paese. In questo momento, ha detto infine il cardinale Langlois, è facile scoraggiarsi e desiderare di lasciare Haiti. Si deve invece aiutare la popolazione a ricostruire l'economia e a sperare nel futuro.
E sono decine di migliaia, molti proprio haitiani, le persone bloccate in condizioni di estrema precarietà ai valichi di confine tra Messico e Stati Uniti. La denuncia di una suora scalabriniana impegnata al fianco delle donne. I governi smettano di parlare di politiche migratorie giocando con le persone. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
Vengono da Honduras, Guatemala, Salvador, ma anche da Venezuela, Cuba e Haiti. Sono in 14.000 e si sono accampati sotto il ponte sul Rio Grande, al confine tra Texas e Messico, creando agglomerati infernali e disumani in condizioni igieniche drammatiche. Le denunce delle organizzazioni umanitarie si susseguono e ora anche quelle dei media statunitensi, che parlano di agenti di frontiera che avrebbero frustato alcune di queste persone. Le suore scalabriniane sono a Tijuana, in un'altra parte del confine, con il centro Madre Assunta. Suora Albertina Paoletti è una delle religiose religiose che lavorano a sostegno delle donne migranti e dei loro figli.
Le frontiere nord e sud del Messico sono sempre una situazione molto difficile. Tutte le persone migranti che vogliono qualcosa di più e meglio per la sua vita, tutti vogliono arrivare agli Stati Uniti, però non è così in questo momento. Allora loro aspettano. Immagina 14.000 persone in un posto sotto un ponte, cosa diventano? Io l'appello che faccio è che i governi non possono giocare con le persone, perché giocare con una persona è giocare con una famiglia, è giocare con una comunità.
La situazione pandemia ora, aumentano negli Stati Uniti le vittime del Covid-19, mentre in Italia dal 15 ottobre entra in vigore l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro. Ieri la firma del decreto da parte del capo dello Stato Mattarella. Ce ne parla Diana Masotti.
Torna a crescere il numero dei decessi a causa del Covid negli Stati Uniti. Per la prima volta dall'inizio del marzo scorso i morti sono oltre 1.900 al giorno. Le principali vittime del contagio sono i 71 milioni di americani ancora non vaccinati. Un appello per una maggiore equità nella distribuzione mondiale dei vaccini arriva intanto dal presidente della Colombia, Duque. In occasione del suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha chiesto alla comunità internazionale di rafforzare il multilateralismo in materia sanitaria. In Italia, con la firma ieri del Presidente della Repubblica Mattarella, è entrato in vigore il decreto Green Pass. Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre ci sarà l'obbligo di esibire il certificato nei luoghi di lavoro pubblici e privati. I lavoratori sprovvisti non percepiranno lo stipendio, ma non saranno sospesi o licenziati. Si discute intanto sulla necessità o meno di vaccinare i bambini sotto gli 11 anni. Secondo alcuni esperti sarebbe ancora troppo presto. In Italia 3.377 i nuovi positivi registrati ieri, con un tasso di positività calato all'1%.
Ci spostiamo in Canada, dove le elezioni generali del 20 settembre scorso sono state vinte dai liberali del primo ministro Trudeau, giunto al terzo mandato. Il suo partito però non ha ottenuto la maggioranza dei seggi. Dunque il voto anticipato, voluto dallo stesso premier, ha rafforzato o meno il leader liberale. Andrea De Angelis lo ha chiesto a Gabriele Iacovino, direttore del Centro Studi Internazionali.
Da un punto di vista prettamente numerico no, perché rimane tecnicamente un governo di minoranza, anzi il numero dei seggi dovrebbe essere più o meno lo stesso rispetto alle elezioni del 2019, quindi il tentativo di Trudeau di dare una maggiore stabilità al proprio governo non è riuscito.
Tra i paesi più vicini al Canada ci sono sicuramente gli Stati Uniti, anche geograficamente, e poi l'Unione Europea. Allora qual è il ruolo oggi appunto del Canada di Trudeau a livello geopolitico internazionale?
Rimane uno degli attori fondamentali all'interno del G7 per gli equilibri, quindi la posizione di Trudeau è una posizione non assolutamente più forte rispetto al passato e che quindi necessiterà di un dialogo sia all'interno del paese che con i paesi esteri.
Bloccata in Salvador la proposta di riforma sulla legalizzazione di aborto ed eutanasia, l'iniziativa del presidente Bukele, che ha annunciato di aver ritirato la proposta elaborata dal suo governo. Soddisfazione è stata espressa dai vescovi locali. La prevenzione, l'intervento urgente, l'attenzione ai più deboli devono essere una priorità nello sviluppo di una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, quanto affermato dalla Società San Vincenzo de Paoli e dall'Esercito della Salvezza in Australia. In un documento congiunto si invoca la cooperazione per aiutare quelle comunità, specialmente quelle che non hanno mezzi per adattarsi. E infine parliamo della Marcia della Pace, con cui si è chiusa al Santuario della Madonna Addolorata di Castel Petroso la tappa in Molise e Abruzzo di The Last 20, il summit di giovani delle due regioni con i rappresentanti dei 20 paesi più poveri al mondo, tra questi anche l'Afghanistan. Al microfono di Alessandro Di Bussolo, Idris Jamali, vicepresidente dell'Associazione Comunità Afghane in Italia.
Ancora la mia famiglia è rimasta lì. Tutte le persone che sono rimaste hanno problemi anche del cibo, delle medicine. Sono costretti a rimanere un giorno dall'altro. È cambiata proprio totalmente la vita di quelle persone che sono rimaste. Fortunati che ancora sono vivi. Alcuni famiglia che sono nella lista di evacuazione ancora sono rimasti. Io sto facendo tutto quanto anche per gli altri cittadini afghani che hanno le difficoltà, che hanno lavorato nella politica. Ieri hanno annunciato che i bambini della terza media in su che non possono andare a scuola.
L'aiuto che può venire dai paesi occidentali immediato per la fame, però anche politico, per fare pressione sul governo?
Sì, pressione sul governo dei talebani islamico da vari paesi, anche di G20, su questo aspetto, istruzione, adeguarsi con la società, quelle che hanno vissuto per 20 anni, che hanno fatto tantissime cose.
Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Da Gustavo Messina in regia, da Giancarlo Lavella, un grazie a voi tutti per l'attenzione, ma rimanete collegati perché tra un minuto c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.